le campane che hanno suonato ancora ci ricordano che è festa grande, ci ricordano la prima festa che abbiamo celebrato qualche mese fa quando abbiamo insieme con il nostro vescovo inaugurato di nuovo la nostra chiesa, poi la grande festa di Pasqua e oggi giungiamo al culmine della Pasqua. Non dimentichiamo la Pasqua. E mi è stato ricordato che dovevo dare l'incenso all'icona della Pentecoste, ma bisognava darlo anche ancora a quella della risurrezione, perché oggi lo spirito che ci viene donato è lo spirito di Gesù e del Gesù della Pasqua, della morte e risurrezione. Per questa noi ancora facciamo festa, perché questa morte e risurrezione di Gesù è diventata anche il principio della speranza, della pace, della gioia per tutti i popoli della terra. Quindi oggi si dilata al massimo la potenza del Signore morto e risorto. Per questo siamo pieni di gratitudine al Signore e con anche grande fiducia vi presentiamo tutto quanto nella nostra vita, nella nostra povera storia, sia personale sia collettiva, ci sembra ancora tanto lontano dalla festosità di questo giorno. I bambini più piccoli, se vogliono, si possono sistemare in quell'angolo che è stato appositamente creato per loro, con un bel tappeto dove possono fare le loro capriole se vogliono. I più grandi, vedo che sono già stati eliminati. Ecco, allora, mi sono messo seduto perché a questo punto sono io un pochino stanco, abbiamo fatto un bel giro stamattina per la campagna. E quindi il rischio dello spasso tutti però che ci si addormenta, quindi se mi addormento a un certo punto mi sveglierebbe, a me succede anche parlando. Allora, io proverei a far così, mi ero già sistemato una piccola così strada di predica per voi per la Pentecoste. Poi naturalmente ho parlato con un mio amico per telefono stamattina, lui mi ha detto delle cose che lui pensava per questo giorno, poi ho sentito anche Giorgio, ho sentito anche Giovanni, adesso ho una gran confusione perché ognuno diceva la sua, quindi non so che cosa verrà fuori. Allora provo a seguire un'altra strada che mi si è prospettata proprio adesso praticamente, cioè provare a rispondere a questa domanda: ma questo Spirito Santo chi è e che cos'è? Perché è un personaggio un po' misterioso, si parla di Gesù più o meno, tutti abbiamo l'idea che sia Gesù, del Padre, anche del Padre abbiamo l'idea, no? Perché ci parla dall'Antico Testamento fino a Gesù, quindi. Ma lo Spirito Santo è decisamente un po' misterioso, un personaggio anche imprevedibile, e forse questa è una sua caratteristica, quindi già questa è una risposta, no? È quella parte, diciamo, del mistero di Dio che più delle altre dimensioni di Dio ci mette di fronte alla nostra piccolezza e incapacità di capire nel senso di possedere con la nostra mente un mistero che è tanto più grande, ma non solo più grande, anche molto più mobile della nostra possibilità di fermarlo, di bloccarlo, di fotografarlo. Ecco, va bene, quindi questa è una prima risposta, però cerchiamo naturalmente di farcela dare la risposta dalle scritture, quindi provo a dirvi quello che mi è sembrato che dicesse lo Spirito la prima, la seconda e la terza lettura, una parola spero di potervi dire di questo. Nella prima lettura, cioè il testo degli Atti, il racconto propriamente della Pentecoste, qual è la caratteristica dello Spirito? Cioè questa cosa che discende sulla testa degli Apostoli, come si si manifesta, cioè non tanto le immagini, il fuoco, le lingue, così, anche il rumore, la voce, il vento, sono tutte immagini, ma sostanzialmente qual è l'opera che compie? Ecco, mi sembra che la risposta, una risposta possibile sia questa: lo Spirito Santo in questa prima lettura si manifesta come colui o quella cosa che mette in comunicazione questo piccolo gruppo di Galilei, perché così la gente li riconosce come Galilei, con tutti gli altri popoli della terra. Quindi è un agente di comunicazione. Uso questa espressione comunicazione perché è proprio la gente che è stupita del fatto che non capisce i Galilei. I Galilei hanno il loro linguaggio, il loro dialetto, piuttosto caratteristico anche nel Vangelo. Pietro viene subito scoperto perché evidentemente aveva una pronuncia in Galilea, insomma, tutti conoscevano un po' come erano i Galilei. E anche qui a Gerusalemme succede la stessa cosa, capiscono che sono dei Galilei, però soprattutto quello che mi stupisce è il fatto che loro li capiscono, siamo parti, medi, elamiti, eccetera, eccetera. Ecco, quindi lo Spirito come un agente di comunicazione buona, perché questa gente sente arrivare non delle notizie false, vane, cattive, prive di fondamento, prive di sapienza, prive di capacità di dare speranza e pace ai cuori, ma qualcosa di buono. Loro hanno colto le grandi cose di Dio, dicono queste persone. E quindi, trasferito a noi, direi tutto quello che ci porta a comunicare fra noi, a comunicare a livello alto, profondo, di bene, ecco, questo è lo Spirito Santo che agisce in noi. Ieri c'è stata questa messa vigiliare di zona e Don Adriano, che ha presieduto, lui è il parroco di Crevalcore, mi è sembrato che avesse detto bene, in poche parole, un po' anche interpretando la lettera con cui il vescovo ci aveva convocati a fare questa messa. Don Adriano ha individuato in questa rischio, lui diceva, questo pericolo dell'individualismo, il cuore della celebrazione di ieri. Io credo che si possa dire altrettanto della celebrazione di oggi, in particolare di questa prima lettura. Lo Spirito è contro l'individualismo, cioè è contro il fatto che uno dice io sono così e questo mi caratterizza e non solo mi distingue ma mi separa. A volte addirittura mi contrappone agli altri. E lo Spirito invece, vedete, lo stupore, questi provinciali pescatori ignoranti riescono a parlare a tutto il mondo e tutto il mondo è contento delle cose che loro dicono. Ecco, questo devo dirvi che in questo senso la comunicazione che lo Spirito crea è una comunicazione molto armoniosa. Voglio dire che è rispettosa delle diversità dell'identità e nello stesso tempo non le esalta eccessivamente. In questo senso c'è un'armonia, una proporzione del tutto. Questi parti sono proprio parti e si presentano come tali, ma nello stesso tempo capiscono un linguaggio e un messaggio che è comune anche a tutti gli altri. Quindi c'è la glorificazione non solo della diversità, ma anche dell'unico messaggio che viene dato. E vi dico questo perché sono stato in questi giorni un po' preso da una questione che è più interna alle nostre famiglie. Cioè dall'Africa ci hanno fatto sapere che loro nei prossimi giorni, così ve lo dico anche perché possiate anche voi dire una preghiera per loro, da oggi oggi per 3 giorni il nostro gruppetto che sta in Africa si riunisce per conversare. Per conversare su che cosa? Sapete, ci sono fratelli, sorelle, ci sono anche famiglie, famiglie africane, anche singole persone africane. È da tanti anni queste persone fanno un cammino insieme sui temi essenziali che sono poi anche quelli che riuniscono noi, la preghiera, la Bibbia, la piccola regola che diversi di noi seguono. Bene, loro, questi giorni ci hanno fatto sapere che vogliono con loro insieme trattare questo tema, il volto africano della nostra famiglia. Così istintivamente li ho cercati, ho detto prendiamo un appuntamento per telefono perché ho bisogno di capire, perché e ieri ho parlato con uno dei fratelli, con Tommaso, gli ho detto ma non è che adesso il parto si mette a dire qual è il volto partico della Chiesa, qual è il volto elamitico della Chiesa. Non è che noi a San Martino ci mettiamo a dire qual è il volto sanmartinese delle famiglie della Visitazione. Cioè non credo che sia questa la cosa da fare, cioè mettere in evidenza la propria particolarità e in qualche modo anche imporre a tutti gli altri questo volto della comunità. E un po' ho cercato e lui è anche interloquito con me. Mi sembra che siamo giunti a una buona conclusione, che le cose vanno tenute con una certa proporzione, con una certa armonia. Ci sono i parti, ci sono quelli che abitano, sono anche nati a Mapalle e dintorno, ma c'è al di là di ogni differenza, di ogni grande varietà che lo spirito stesso fa nascere nella nostra vita, c'è il fatto che siamo tutti chiamati prima di tutto a cercare, come ci diceva il vecchio Papa Giovanni, ciò che ci unisce rispetto a ciò che ci distingue. Altrimenti se ognuno fa valere il fatto che è parto, l'altro che è la mia, eccetera eccetera, dove si va a finire? Ecco, allora mi sembrava che questa prima lettura ci facesse vedere l'opera dello spirito estremamente armoniosa, cioè che non deprime la singolarità e nel senso tempo però la convoca a unirsi con tutti gli altri in un'unica voce. Punto, prima lettura, scusate, non spaventate, adesso nelle prossime, le altre due letture cercherò di essere un pochino più breve. Nel testo di San Paolo ai Romani, che cosa si dice dello Spirito Santo? Ma io direi, se dovessi proprio tradurre e ridurre e parlare con un bambino di questo testo, direi, qui lo Spirito Santo è il nostro amico interiore, sta dentro di noi e ci parla, ci insegna, ci guida, ci conduce, dice, se uno si lascia guidare, si lascia condurre dallo Spirito. Ma nello stesso tempo è anche uno spirito che combatte, perché dice Sebo che lo spirito combatte contro la carne, e se vuoi addirittura uso un termine che è proprio un termine guerresco, dice che noi dobbiamo far morire le opere del corpo per mezzo dello spirito. Quindi diventa addirittura un'arma di battaglia, un'arma violenta. E nello stesso tempo è anche questo amico che sta dentro e dice padre, ci invita alla preghiera, ci invita alla confidenza con Dio. Ecco, allora in una parola è questa presenza accanto a noi, anch'essa, devo dire, come nella prima lettura, molto rispettosa di ciascuno di noi. C'è un'espressione particolare che volevo farvi notare, dice che testimonia insieme con il nostro spirito. Cioè, non è che noi siamo svalorizzati, che noi non siamo nulla, che noi siamo tabula rasa, adesso arriva lo Spirito Santo e fa tutto. No, no, lui si accosta a noi e si mette a testimoniare insieme con il nostro spirito. Quindi si realizza dentro di noi una unione tra lo Spirito Santo e il nostro, anche noi abbiamo uno Spirito. E questo Spirito è rispettato, diventa una persona con cui dialogare alla pari tra lo Spirito Santo e noi. Ecco, ancora vediamo la grande armonia e bellezza del rispetto, del carattere individuale di ciascuno di noi, del fatto che siamo persone e nello stesso tempo della vocazione attraverso questo Spirito alla relazione con Dio e con gli uomini. È perché è uno Spirito che ci dice che siamo figli, uno Spirito che dice padre, quindi è chiaro che crea anche un certo tipo di relazione anche con tutti gli altri uomini. Terza lettura, il Vangelo. E nel Vangelo viene fuori la parola amore, perché non era ancora venuta fuori. E c'è un rapporto tra lo Spirito e l'amore, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Possiamo dire che lo Spirito Santo quindi è, oggi si manifesta a noi come lo Spirito di Gesù che ci ha insegnato il comandamento dell'amore e ci ha anche mostrato, ci ha testimoniato con la sua vita, con la sua passione e morte, l'amore come spinta di tutta la sua vita. Stiamo ascoltando la lettera agli Ebrei, continua a dire sempre la stessa cosa con tante immagini, con tanti linguaggi. Mentre c'erano tanti sacrifici per cui si offrivano agnellini, così è arrivato Gesù e cosa ha fatto? Ha dato il sacrificio di sé, l'amore. Gesù è venuto a introdurre questo grande sentimento tra Dio e gli uomini, nel cuore di ogni uomo. Lo Spirito oggi si presenta a noi come amore, con una particolarità dell'amore che è consolatore, perché lo dice, no? Verrà un altro consolatore, il primo consolatore è Gesù. E il secondo consolatore è lo Spirito Santo. E la presenza dell'amore di Dio nei nostri cuori, che ha questa particolarissima funzione, questo particolarissimo lavoro che compiono, quello di consolarci. Abbiamo un grandissimo bisogno di questo. Dicevo con alcuni di noi con quali condividiamo la messa feriale che ero stato molto colpito da quella notizia, da quella storia, quella ragazzina 17enne che si è lasciata morire, no? Ha smesso di mangiare, di bere, perché sentiva la sua vita del tutto non solo inutile ma penosissima da continuare. Questa è una grande sfida per tutti noi, perché se lei ha ragione dovremmo fare tutti così. E mi ricordo da ragazzo, anni 70, quindi molti di voi non erano ancora nati, mi imbattei in una predica di un patriarca copto di Alessandria d'Egitto, che parlava della risurrezione, diceva così: se noi siamo onesti nel considerare la nostra vita com'è, la nostra vita individuale, la nostra vita collettiva, siamo di fronte a un bivio: o facciamo un atto di fede nella risurrezione, o se no, il suicidio. Perché la vita è così. Guardata con lucidità e sinteticamente ci porta a questo: o ci sbagliamo oppure crediamo nella risurrezione. Mi ha aiutato questo, in fondo tutto il coele spinge in questa direzione, no? Poi tutto vano o tutto ha un senso, ma il senso non può che essere esterno, Ecco, allora è una sfida per tutti noi quello che ha fatto quella ragazzina. In questo senso è una sfida alla nostra fede. Mi sentirei però di dire a questo santo, ormai è in paradiso sicuramente, patriarca cotto, che mettere le cose così, cioè in contrapposizione un'analisi negativa, globale della nostra vita e la fede nella risurrezione, rischia di non cogliere, cioè di contrapporre troppo la nostra vita come tutta da buttare via e la vita futura da aspettare. Ma rischia di non cogliere invece proprio quello che credo stiamo festeggiando oggi, cioè che lo Spirito Santo fa nuove tutte le cose, mette dentro il sale di Dio, il sapore, il senso, l'amore che solo può dare il senso e la bellezza alla nostra vita, fin da adesso, senza dover attendere la risurrezione. Allora, torniamo alla questione. Io credo che la questione, cioè dello Spirito Santo che nel Vangelo è stato presentato come consolatore, io credo che a questa ragazzina poverina sia mancato qualcuno che potesse consolarla. Io non conosco niente, non so niente, invece magari ne ha avuti moltissimi di aiuti. Alla fine poi il fatto che è simbolico in sé per me, anche se è anche un fatto reale, quindi ha la sua drammaticità. Ma per me e per noi oggi, se manca questa azione di consolazione, dell'amore, e l'Apostolo parlando dicendo che dobbiamo consolarci a vicenda, se così siamo stati consolati da Dio, e il rischio è grandissimo. Esponiamo quelli che più soffrono, quelli che più sono deboli, a gesti di questo tipo. Ecco, allora quanto è importante la festa di oggi, come è decisiva l'azione dello Spirito e come dobbiamo cogliere l'azione dello Spirito come consolazione. Cioè il Signore Gesù è venuto a introdurre questo elemento della tenerezza nella nostra vita. Io credo che sia questa la vera risposta alla noia della vita. Altrimenti ha ragione la noia, e invece c'è la tenerezza, c'è l'amore, c'è l'incontro. La festa della Pentecoste ci porta in ultimo col Vangelo.